occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Calls her mama, I'm sure all the hand and I just around.
Sono le 8, sono le 8 e 6 minuti. E ogni mattina una gazzella si sveglia e sa che dovrà correre sul tapirulan, altrimenti rischia l'arresto. Buongiorno, buongiorno ascoltatori. Dice il responsabile della protezione civile che il virus sta correndo, ma per fortuna è circondato da migliaia di persone alla finestra che gli urlano di andare a casa. Sì, il virus corre veloce, ma non come il modulo dell'autocertificazione, che ormai cambia più abiti di quanto non faccia Salvini in un'intera campagna elettorale. Occhio, occhio, che adesso ce n'è un altro, diverso dal precedente, che era un po' diverso da quello prima, che avevate stampato 3 cartucce di toner fa. Meno male che il virus non muta con la stessa frequenza del modulo di autocertificazione, altrimenti sarebbero guai ben peggiori. Andando avanti così, l'ultimo modulo di autocertificazione che verrà prodotto avrà un unico campo su cui scrivere «Io sono leggenda» e lo consegnerà naturalmente Will Smith. E allora, allora come va? Beh, io non benissimo. I numeri del mio girovita di oggi sono la fotografia dei comportamenti irresponsabili tenuti fino a 3 settimane fa e che peraltro si sono ulteriormente consolidati in questi giorni di clausura. Come dice il mio amico Matteo, l'esercito lo dovrebbero schierare sì, ma davanti al frigorifero. Sta di fatto che mi si è pure bloccata la schiena, mannaggia, per non dire della carenza di sonno. Figuratevi che domenica mattina ho dovuto segnalare a quella del piano di sopra che passare all'aspirapolvere alle 6.30 non era un'attività strategica e come tale andava immediatamente chiusa. Intanto, sperando che si consolidino i dati migliori delle ultime 48 ore e nell'attesa, che sarà lunga, di un vaccino, si stanno moltiplicando le notizie di farmaci miracolosi, come se i laboratori medici di YouTube stessero lavorando al top della performance. Il farmaco di cui si è parlato di più negli ultimi giorni arriva dal Giappone e confesso che l'ultima volta che ho visto arrivare dal Giappone la salvezza per il futuro dell'umanità avevo 7 anni e cantavo Gibba, cuore acciaio, Gibba. Quindi, a meno che il farmaco non l'abbia testato il professor Shiba in persona, tendo ad essere abbastanza diffidente, ma in momenti come questi è comprensibile la voglia di speranza e anche il fatto che possa aumentare un po' la credulità. E infatti giorno dopo giorno si stanno creando le condizioni per il ritorno in TV di Vanna Marchi con lo sciogli virus. Ancora un po' di pandemia e temo che il paese sarà pronto. Ma intanto andiamo a cominciare, anche perché come sempre abbiamo il tempo giusto e tante cose da leggere. Allora, innanzitutto, piuttosto che credere adesso nell'arrivo del farmaco miracoloso, molto meglio credere in loro, nei medici cubani, grandissimi medici cubani che sono sbarcati in parata a Fiumicino con il bandierone, che a volerci credere sembravano le Olimpiadi e invece purtroppo no. Al momento abbiamo ricevuto aiuti da Cuba, Russia e Cina e quindi aspettiamoci che stasera Togliatti ringrazi con un discorso alla nazione a reti unificate. Sono gli eroi del momento i medici cubani, come anche i medici delle ONG, quelli contro cui si è scagliato l'altra sera Bruno Vespa, che è ancora invelenito perché gli hanno tagliato porta a porta e quindi spara ad alzo zero senza sapere le cose, senza sapere che i medici delle ONG sono già operativi sul campo e in prima linea da qualche settimana. Gli eroi del momento, i medici cubani, l'altro eroe di giornata ieri è stato lui, l'insospettabile Giovanni Rana, che ha aumentato del 25% gli stipendi ai propri dipendenti per far andare avanti la produzione. Giusto per avere un parametro del momento, Giovanni Rana è diventato un po' il Pertini di questa resistenza. Chi invece rimane sempre uguale a se stesso è Salvini, che però, attenzione, l'altro giorno ha dichiarato: non vedo l'ora di tornare a lavorare. Occhio Matteo, che è una sensazione che non hai mai provato e quindi potrebbe essere un sintomo. Salvini lo abbiamo visto con l'ennesimo costume, quello da dottore, e abbandonando completamente Salvini restiamo invece sui dottori, sui medici, perché questa mattina vi volevo leggere due lettere che arrivano proprio dai medici. La prima di queste due lettere, di cui vi leggerò alcuni stralci, è stata scritta da 13 medici dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ed è una lettera che è stata inviata al New England Journal of Medicine. E vediamo che cosa hanno scritto. Lavoriamo all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, struttura all'avanguardia con 48 posti di terapia intensiva. Il nostro ospedale è altamente contaminato e siamo già oltre il punto di collasso. 300 letti su 900 sono occupati da malati di Covid-19. Più del 70% dei posti in terapia intensiva sono riservati ai malati gravi di Covid-19 che abbiano una ragionevole speranza di sopravvivere. La situazione è così grave che siamo costretti ad operare al di sotto dei nostri standard di cura. I tempi di attesa per un posto di terapia intensiva durano ore. Siamo in quarantena dal 10 di marzo. Stiamo imparando, scrivono i 13 medici del Papa Giovanni, che gli ospedali possono essere i principali veicoli di trasmissione del Covid-19, poiché si riempiono in maniera sempre più veloce di malati infetti che contagiano i pazienti non infetti. Lo stesso sistema sanitario regionale contribuisce alla diffusione del contagio, poiché le ambulanze e il personale sanitario diventano rapidamente dei vettori. I sanitari sono portatori asintomatici della malattia o ammalati senza alcuna sorveglianza. Questo disastro poteva essere evitato soltanto con un massiccio spiegamento di servizi alla comunità sul territorio. Per affrontare la pandemia servono soluzioni per l'intera popolazione, non solo per gli ospedali. Cure a domicilio e cliniche mobili evitano spostamenti non necessari e allentano la pressione sugli ospedali. Bisogna creare un sistema di sorveglianza capillare che garantisca l'adeguato isolamento dei pazienti, facendo affidamento sugli strumenti della telemedicina. Un tale approccio limiterebbe l'ospedalizzazione a un gruppo mirato di malati gravi, diminuendo il contagio, proteggendo i pazienti e il personale sanitario e minimizzando il consumo di equipaggiamenti di protezione. Negli ospedali si deve dare priorità alla protezione del personale medico, non si possono fare compromessi sui protocolli. Le misure per prevenire il contagio devono essere implementate in modo consistente. Questa epidemia non è un fenomeno che riguarda soltanto la terapia intensiva, è una crisi umanitaria di salute pubblica. Abbiamo bisogno, scrivono ancora i 13 medici della Papa Giovanni di Bergamo, di un piano di lungo periodo per contrastare la pandemia, il coronavirus e l'ebola dei ricchi, e richiede uno sforzo coordinato e transnazionale. Non è particolarmente letale, ma è molto contagioso. Più la società è medicalizzata e centralizzata, più si diffonde il virus. La catastrofe che sta stravolgendo la ricca Lombardia potrebbe verificarsi ovunque. Questi dunque alcuni stralci della lettera che questi 13 medici che stanno sulla prima linea del Papa Giovanni XXIII di Bergamo hanno scritto al New England Journal of Medicine. Ci sono alcuni punti essenziali che vengono messi a fuoco quando per esempio parlano del fatto che gli ospedali possano essere diventati il principale veicolo di trasmissione del Covid-19 o quando si parla del fatto che in Lombardia non esista un piano per far fronte alla pandemia. Argomenti che vengono ripresi anche da un altro medico che ha scritto una lettera a una giornalista che è poi Selvaggia Lucarelli. Non si firma questo medico milanese che opera in un grande ospedale pubblico e comincia dicendo che se la regione non cambia strategia al più presto, allora sono guai. Perché? Perché, dice questo medico, pensiamo soltanto a curare, invece per cura e prevenzione ci deve essere lo stesso investimento. E allora gli viene chiesto: esiste un piano per le pandemie in Lombardia? Risponde il medico: io non sono riuscito a trovare uno della regione diverso da quello per il virus N1H1 del 2009. Ad ogni modo, secondo noi tecnici, il cuore del problema è l'assenza di monitoraggio. Concentrarsi sul fare tante terapie intensive ha un senso parziale se non ti concentri sulle mappature del contagio e sul contenimento. Poi che cosa va fatto? Mappature, come dicevo, tampone e isolamento dei positivi. La regione deve requisire tutto quello che può requisire: i residence, le case sfitte, gli hotel. Le persone malate devono fare le quarantene lì con qualcuno che li porti da mangiare e li monitori. Quello che si fa in Cina, viene detto dalla Lucarelli. Lì hanno un braccio di trasmissione corto, è la risposta del medico, una dittatura molto forte, capisco sia più facile realizzare lì tutto, però ci si potrebbe avvicinare al modello coreano, magari. Qui se una persona ha i sintomi, anche seri, a casa nessuno le fa il tampone. Servono una centrale operativa che lavori alla mappatura, ma qui in Lombardia ignorare la prevenzione è un tema ricorrente. Se tu passi 20 anni a concentrarti sull'acuzia e sguarnisci il territorio di tutte le politiche di prevenzione, a partire da quelle ambientali, questo diventa il tuo unico modo di gestire la crisi. Occuparti degli effetti e non delle cause. Regione e governo devono andare in questa direzione, assumere personale che monitori i contagi. Vogliono lasciare la gente a casa e non in hotel, che però sia monitorata anche con i tamponi e da centrali di emergenza sanitaria, e servono ossimetri a casa da dare a chi è in quarantena. Qualcuno dice però, chiede la Lucarelli, che fare i tamponi a tutti non ha senso, e il medico risponde: vanno fatti in maniera mirata, i sanitari in testa, a chi garantisce i servizi, ai pazienti sintomatici, poi il resto. E che cosa ci frena dal farlo in Lombardia? La risposta è: a parte la questione di metodo, non abbiamo abbastanza laboratori. Il tampone ha un senso se hai una risposta in poche ore, adesso abbiamo anche risposte a 72 ore. Se ci fossero più laboratori, più mascherine, più tamponi, servirebbero meno respiratori. E perché non vi ascoltano? C'è la politica, c'è l'economia, dicono state a casa e pensano che basti. Hanno avuto paura di danneggiare l'economia fermando tutto? Perché adesso non è danneggiata, dovevano mettere in protezione sanitaria la popolazione subito. Se non hai questo obiettivo, non puoi porti nessun altro obiettivo. E qui si ritorna poi sul tema degli ospedali lombardi che sono diventati dei focolai micidiali. All'inizio, dice questo medico, c'è stata molta confusione, si è ammalato molto personale medico, abbiamo perso tempo prezioso e bisogna regolare il flusso dei pazienti, dividere Covid e sospetti Covid dai sani subito, dare indicazioni uniche. Difficile, gli viene obiettato in una regione in cui c'è anche tanta sanità privata. E la risposta è: nella regione Lombardia ogni azienda è un piccolo regno e questo è un altro bel problema della nostra regione. Il privato decide quello che vuole fare e quello che non vuol fare, siccome sono un privato decido io. Spesso poi le strutture private sono diventate Covid dopo settimane dall'inizio della pandemia. È molto complesso in un sistema di sussidiarietà verticale come questo fare un'azione forte, congiunta e coerente. Il privato in un sistema sanitario come il nostro, che si può dire universalistico, non può giocare il ruolo che sta giocando come lo sta giocando. Deve stare dentro le regole. Ricordiamoci di cosa accadde per esempio nella clinica Santa Rita. In quelle realtà è complicato entrare dentro, sapere quello che viene fatto, specie durante un'emergenza come questa. Avete visto dunque che sia nella lettera inviata dai 13 medici del Papa Giovanni alla New England Journal of Medicine, sia nello sfogo di questo medico che ha preferito rimanere anonimo e lo spiega perché non è il momento di creare come dire, casi e gigantesche polemiche all'interno della struttura in cui opera, abbiamo visto che emergono dei punti comuni. Uno è legato a un tema che sta emergendo sempre di più, ovvero al fatto che l'approccio di eccessiva ospedalizzazione dei malati abbia fatto diventare gli ospedali un focolaio dell'epidemia. L'altro elemento è quello della mancanza di un piano strategico della regione nella gestione dell'emergenza. Il terzo caso poi riguarda invece la gestione dei malati che si trovano a casa, con l'assessore Gallera che anche ieri in conferenza stampa, nella consueta conferenza stampa in stile generale Schwarzkopf dal fronte di battaglia, e le metafore belliche continuano a sprecarsi in queste circostanze, continuava a ripetere che chi ha la febbre, chi ha una sintomatologia significativa e rimane a casa viene controllato, gestito e gli viene fatto il tampone, quando si sa benissimo che invece non è così e non si parla per sentito dire, ma perché sono infiniti i casi anche milanesi in cui la testimonianza del fatto che questo non avvenga è conosciuta più o meno da tutti. Insomma, questo è un po' il quadro della situazione, così come viene restituito attraverso i racconti e le testimonianze che arrivano da chi sta operando direttamente in prima linea. Visto che abbiamo un po' di minuti a nostra disposizione, in tempi di normalità oggi avremmo dedicato molto spazio, per esempio, alla scomparsa di un gigante della cultura italiana come Alberto Arbasino. E quindi, anche se, come dire, il saluto, il commiato non è mai cosa piacevole, questi minuti ce li ritagliamo come se fosse una giornata normale, quindi dedicheremo l'ultima parte della trasmissione proprio ai molti ricordi di Alberto Arbasino che troviamo oggi sui quotidiani. Viene ricordato Arbasino, viene ricordata naturalmente anche Lucia Bosè, che è scomparsa ugualmente ieri. Prima di fare questo però volevo darvi solamente un'altra segnalazione, ed è un allarme che arriva niente po' di meno che da Mark Zuckerberg. Vi ricorderete che l'altro giorno ci si cominciava a interrogare rispetto alla possibile tenuta dell'infrastruttura tecnologica delle reti, che sono quelle che in questo momento stanno tenendo in connessione le persone che si ritrovano chiuse in casa. Erano arrivati segnali rassicuranti, l'intervento dell'autorità europea per esempio aveva chiesto a Netflix di abbassare il bitrate di trasmissione per evitare di saturare troppo le reti, e l'allarme che arriva da Zuckerberg è legato all'espansione dell'epidemia, perché stanti i dati di consumo che arrivano dall'Italia, che è in questo momento l'epicentro della pandemia mondiale, se gli stessi dati si dovessero poi riprodurre su scala mondiale, Stati Uniti per esempio, dice Zuckerberg, attenzione perché dovrà essere valutata la tenuta dei servers che rischiano addirittura di fondersi per tutto il traffico che viene e sarà generato. Naturalmente, dice Zuckerberg, dovremmo essere all'altezza dell'epidemia e quindi lavorare per tempo perché questo non accada. Intanto il consiglio è quello di utilizzare la rete, sì, ma magari non utilizzarla per scaricare torrent a tutto spiano, e magari se si tratta di scrivere la prima cazzata che viene in mente su Facebook e sui social, pensateci due volte, che così almeno risparmiamo qualche byte. Ma come vi dicevo, gli ultimi minuti li volevo dedicare al ricordo di Alberto Arbasino.
Hello, good morning, how you doing? Waking up, shaking yesterday's blues, yeah. Turn the TV off, it's bad news, man. Feeling fresh like a Ziploc new man.
E allora, come vi dicevo, sono tantissimi oggi i ricordi di Arbasino che troviamo sui giornali. Partiamo dal Corriere della Sera, che è anche una bellissima foto di un tempo che fu, di un giovane Arbasino mollemente stravaccato sul divano di casa con un libro, che è esattamente la stessa postura che molti di noi sono costretti a tenere in questo momento. E il ricordo è affidato alla penna di Paolo Di Stefano, che comincia così: scrivo perché mi è sempre piaciuto suonare la lingua italiana, come c'è chi ama suonare il pianoforte o comporre per voci e strumenti solisti e orchestra. Questa era una frase di Arbasino, e scrive Paolo Di Stefano: c'è molto Arbasino in questa dichiarazione che risale al 1989. La lingua e la musica sono il leitmotiv intrinsechi non solo all'opera dello scrittore scomparso domenica 90 anni, ma al suo stesso carattere intellettuale. Va detto che la sua erudizione irregolare e a tratti delirante, come lui stesso amava definirla, finì per aprirsi a 360 gradi su tutto lo scibile umanistico: la letteratura alta e bassa, la musica colta e popolare, il teatro, il cinema di ogni latitudine, le scienze sociali, con allusioni, citazioni e riferimenti che attingono a ogni deposito di cultura. Per questo, in virtù di una capacità virtuosistica di ibridazione e contaminazione, si è parlato di scrittura infinita, di inesauribile banca dati verbale, di registrazione per accumulo. Più avanti scrive ancora Paolo Di Stefano: self-made man di origini decadenti, nato a Voghera nel 1930, come diversi suoi coetanei, cresciuti in provincia, rinato a Roma nel 1956. In una delle sue frequenti autodefinizioni si associava a quei pochi italiani che ebbero la tentazione di vivere come se abitassimo una società civilissima, illuminata e cosmopolita, di spiriti forti, alieni al pianisteo e alla pesantezza, interessati alla cultura, alla lettura, alla letteratura senza secondi fini, agli spettacoli di qualità, magari anche al buon governo. Arbasino, di cui la divagazione era una delle arti e dei talenti, non solo dentro la scrittura, ma anche dentro alla sua vita personale. Su Repubblica c'è un'intervista a Eugenio Scalfari, che fu amico di Arbasino, e c'è un ricordo anche di Roberto Calasso, che dice: Arbasino era anche qualcosa che irrompeva nel paesaggio obbligato dell'establishment romano di Piazza del Popolo, finalmente scompigliandolo e occasionalmente sferzandolo con guizzi che lasciavano il segno, ma soprattutto facendo capire che il mondo era un po' più vasto e che la vita poteva essere anche un po' più avventurosa. Francesco Merlo invece lo racconta come il non casalingo di Voghera, più imitato in vano, perché la famosa espressione divenuta gergale e proverbiale della casalinga di Voghera appartiene proprio ad Arbasino. Nell'elenco dei grandi italiani, scrive Merlo, Alberto Arbasino è, se si potesse dire, il più irripetibile di tutti, ma al tempo stesso il più replicato di tutti. Non ha eredi, ma è l'inimitabile più imitato. Sono in questo come Flaiano e come Longanesi, che sono le benedizioni autorevoli al controsenso e al contromano. Arbasino era invece lo stile, l'italiano disinvolto che frugava nell'America di Kissinger e nelle avanguardie tedesche. Il primo a mi mischiare l'alto e il basso, gli studi classici e il gossip, con una leggerezza speciale che sarebbe bene liberare dalla pesantezza degli arbasiniani, i quali già da vivo lo chiamavano maestro, dicevano è sublime, è sontuoso. E infine, sempre da Repubblica, c'è un ricordo anche personale di Umberto Pasti, che racconta così: era poco più di 40 anni fa e sembra il Pleistocene. Luisa Valerio Cederna, sorella di Camilla, dava delle merende nella sua bella casa di Via Bigli. Chi era a Milano passava, così noi ragazzi del Parini, che andavamo a tutte le manifestazioni e preparavamo una recita casalinga delle tre sorelle di Chekhov, avevamo modo di incontrare Kleiber e la Falca, Romolo Valli e Patrice Chéreau. Sedicenni di Alberto Arbasino, avevamo già letto quasi tutto quello che era uscito. Divorata la Narcisata nelle ore di scuola, eravamo passati all'Anonimo Lombardo per poi approdare alla saga di Fratelli d'Italia. Quell'omino urbano, coi baffetti e i mocassini, che accettava con un sorriso timido il brico del latte porto dalla fedele Angela e poi si rivolgeva alla vedova Pinelli con una R così moscia da sembrare finta, era diversissimo dall'eroe on the road che ci eravamo immaginati. Chiedeva notizie, parlava di attualità, di spettacoli, di mostre, di persone, senza mai consentire allo spettro di una generalizzazione di fare capolino nel discorso. Ma ci sarebbero voluti anni per capire che il segreto di Alberto, dei suoi cortocircuiti vertiginosi, la materia stessa di cui era impastata quella sua Pietes che sapeva di pane onesto e rifondava con grazia la leggera la grande tradizione lombarda, era l'empirismo, la verifica continua dei dati bassi, l'esattezza entomologica che mette in fuga le ideologie. Durante quell'incontro e tutte le volte che lo rividi, mi buttò lì con aria di niente dei nomi divenuti importanti nella mia vita: Fairbank, Carson McCullers, Mary McCarthy, la Mansfield, Testori. Ma parlando, perché quando il cosmopolita signore di Voghera perdeva la sua timidezza, il suo eloquio diventava inarrestabile anche se mai serioso, Alberto ti incitava a leggere, a vedere, ascoltare, a provare tutto, solleticando in un ragazzo curioso quel desiderio di sapere e esperire che è una delle espressioni più gloriose di una buona salute. E quindi grazie Alberto. Questo è il ricordo firmato a Umberto Pasti, che si trova oggi sulle pagine culturali di Repubblica. Noi intanto con questo ricordo siamo arrivati alla fine di questa puntata di oggi del Demone del Tardi, e ricordare Arbasino è anche un modo per tornare a leggere Arbasino in queste giornate in cui molti di voi, molti di noi, hanno anche la possibilità di farlo un pochino di più. Io intanto vi saluto, l'appuntamento ve lo do ancora una volta per domani mattina alle 8 qui sulle frequenze di Radio Popolare, e ricordatevi sempre che l'empatia rende umani, la razionalità rende consapevoli e la paura rende solo un po' più fragili. Ciao, a domani. Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight. So good morning, sunbeam.